Un affare che riguardava il sindaco, un famoso costruttore, una donna potente. Non ricordo con precisione. Quel che ricordo è che di mezzo c'erano enormi interessi, alcuni scambi di favore, segreti da nascondere. La nostra storia ha inizio qui, in via Gallarana, nella città in cui sono nato e dalla quale, per fortuna purtroppo, non me ne sono mai andato. Monza.
Monza, ancora nuove perquisizioni e sequestri. La procura di Monza si accanisce contro colpo di grazia. Mentre il film si accinge ad approdare nei festival internazionali, i carabinieri di Monza hanno sequestrato un desktop, 10 hard disk e 120 chiavette USB, nell'ambito di una perquisizione avvenuta presso l'abitazione di un fornitore informatico. Questo solo l'ultimo tassello della grave crociata giudiziaria portata avanti da amministratori e costruttori di Monza. Facciamo un passo indietro, ne parliamo quest'oggi con l'autrice e regista, dalla Svezia in esclusiva Skyler Gray. Buongiorno Skyler, innanzitutto ci può spiegare come nasce l'idea di Colpo di Grazia? Quali dinamiche locali universali descrive? Perché Monza?
Claudia heter jag, som ni redan vet.
Colpo di Grazia nasce da una call internazionale, un innovativo modo di costruire un'esperienza cinematografica indipendente. Ho lanciato un appello a candidare le proprie città come location per la realizzazione del primo lungometraggio, di cui avevo imbastito genericamente il soggetto, un film che si sarebbe dovuto occupare dell'ancestrale conflitto fra bene e male, sfumando però i confini dei due mondi. Mi interessava rappresentare la bramosia di potere che si annida nell'animo degli uomini e delle donne. Mi piaceva l'idea di adottare un linguaggio essenziale, in cui gli elementi di concetto emergessero in una dimensione onirica, puri, asciutti, provocatori. Il soggetto e la sceneggiatura sarebbero stati successivamente adattati su un contesto specifico, che avrei scelto sulla base delle candidature ricevute. Passando in rassegna decine di candidature, il contesto che maggiormente mi aveva colpito era quello che mi veniva descritto a Monza. Un paesotto di provincia prossimo a Milano, nel cuore di una delle regioni più ricche d'Europa. Una città attraversata da tensioni e problematiche che mi stanno molto a cuore, in cui agiscono attori pubblici con caratteristiche che stimolavano a fondo la mia fantasia. Insomma, il mix perfetto di ingredienti per dare forma alla mia idea di film.
Allora, il lotto si sviluppa più o meno su 10.000 metri quadrati. Prevedo di farci facile facile più di 100 appartamenti di lusso, divisi tra due torri di 12 piani. Uè, sindaco, roba da fare invidia ai milanesi e al loro bosco verticale, eh?
Sin dall'inizio l'uscita dei primi episodi ha suscitato un certo clamore mediatico. Come se lo spiega?
Mi sono resa conto che in Italia fare satira sul potere in maniera autentica è pratica molto poco diffusa. Quello a cui si assiste è un annichilimento del dibattito pubblico, finalizzato al mantenimento di uno status quo, politico e culturale, in cui destra e sinistra nei decenni hanno tutelato gli interessi di una medesima classe dirigente, il cui obiettivo è stato garantirsi profitti e scambi di favori. Si è creato un sistema di potere in cui si sono cristallizzati comportamenti e abitudini che nulla hanno a che vedere con il bene comune. Cominciare a rappresentare alcuni di questi comportamenti in maniera cruda e spietata ha colpito nel segno, destando attenzione e, in alcuni, preoccupazione. A mio avviso, il cinema, come ogni altra forma d'arte, ha la capacità di sublimare relazioni tra gli individui, anche molto complesse, in un'inquadratura, in un gesto, in un movimento di macchina. Il mio film pensa abbia in questo senso il merito di spogliare le vicende di ogni particolare accessorio e di concentrarsi sulla sintesi delle vicende, lasciando lo spettatore a tu per tu con le questioni, senza filtri.
Tu fai un favore a me e io faccio un favore a te. Funziona così tra amici. Come pensi di liberarti di tutti quei rifiuti? Va che non scompaiono mica da soli, eh.
Forse ho capito di cosa stai parlando.
Non mi sono mai piaciuti i giochi di prestigio, ma sai come funziona. Una volta messi sottoterra, nessuno li vede, nessuno ne parla. Lasciami costruire sopra le mie torri e il gioco è fatto.
Dal primo clamore si è poi assistito a un'escalation accessorio repressiva. Può ripercorrere le tappe di questa escalation?
La
vicenda è interessante. Inizialmente i periodici monzesi, con linee editoriali direttamente riconducibili alla classe dirigente locale, hanno maldestramente cercato di occultare la notizia dell'uscita degli episodi. Ma in tempi rapidi la visibilità ricevuta grazie ai media nazionali ha evidenziato l'inutilità di questo tipo di atteggiamento. Il film, nei suoi primi episodi di febbraio, ha avuto così un ottimo riscontro di pubblico. Ma a metà mese ci siamo resi conto che il primo sito, colpodigrazia.it, era stato bloccato. Pensando a un problema tecnico e nell'urgenza di dare continuità all'uscita degli episodi, si è da subito imbastito un secondo sito, colpodigrazia.com. Nel giro di pochi giorni si è però scoperto che la problematica non era di carattere tecnico, ma giuridico. Il provider aveva ricevuto un'ingiunzione da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Contemporaneamente, il 19 febbraio, i carabinieri, su mandato della procura, perquisiscono negozi e abitazione di un fornitore informatico dello staff di Colpo di Grazia, sequestrando dispositivi personali come PC e smartphone. L'operazione repressiva si inserisce all'interno di un'indagine avviata a partire da una querela per diffamazione da parte del sindaco di Monza, Dario Allevi, e dell'assessore all'urbanistica, Martina Sassoli, in relazione ad alcuni contenuti presenti nel film. A seguito di questo grave episodio abbiamo diffuso un comunicato stampa che ha avuto una larghissima diffusione, in cui si è ribadita la natura fittizia del film e l'assenza di correlazione tra personaggi e persone reali. Successivamente accade che anche il canale YouTube del film viene oscurato in Italia e recentemente anche colpodigrazia.com è stato oscurato. Infine abbiamo appreso che anche il noto costruttore brianzolo Michele Giambelli si è aggiunto ai querelanti, in quanto si è riconosciuto nel personaggio del Cavalier Mattoni, uno dei protagonisti del film, stereotipo del costruttore senza scrupoli con amicizie nel mondo della criminalità, vocazione al malaffare e un'evidente dipendenza da cocaina. Anche in questo caso non si capisce, nella finzione filmica, quale possa essere la correlazione tra il signor Giambelli e la figura di questo personaggio. Attualmente quindi Colpo di Grazia vive sui social, Facebook, Instagram e da poco anche Twitter.
Due torri e 100 palazzi di lusso. Mattoni, il peggior tipo di piante infestanti.
Ciascuno di noi sa che la censura è una delle migliori forme di promozione e pubblicità. Stiamo a gioco. Quindi un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale e al dottor Puglisi. Appuntamento a 7 febbraio. Queste le sue parole con cui ha commentato la censura ricevuta. La predizione si è avverata? Qual è la ricezione da parte della città di Monza nelle sue diverse componenti del progetto Colpo di Grazia?
Sì, ci avevo visto lungo, ma sicuramente non pensavamo che l'uscita del film si trasformasse nel caso mediatico dell'anno in questa piccola città. Ok per i tentativi di censura iniziale, ma che poi il film dovesse diventare oggetto di persecuzione giudiziaria ci sembrava davvero incredibile. Diciamo che è una circostanza che solo in Italia si può verificare, dove appunto classe politica e dirigente sono espressioni di lobby che digeriscono poco le voci critiche e che preferiscono sguinzagliare i propri avvocati piuttosto che sostenere un dibattito nel merito delle questioni. Ritengo sia questo uno dei tantissimi aspetti riconducibili al concetto di democrazia malata o incompiuta, che purtroppo è spesso associato al sistema di potere italiano. Detto questo, io e tutto lo staff di produzione abbiamo ritenuto opportuno proseguire dritti nella strada prevista, continuando a coltivare un rapporto trasparente con il nostro pubblico, aggiornandolo giorno dopo giorno sull'evoluzione delle vicende e ovviamente pubblicando il film nella sua completezza. Siamo certi che lo sviluppo del racconto e la visione completa del film possano ulteriormente dimostrare che quest'opera non nasce in alcun modo con l'intento di diffamare qualcuno, ma di sollevare interrogativi che vanno ben oltre l'ambientazione monzese, che, occorre ricordare, è una semplice cornice in cui sono iscritte in maniera immaginifica vicende e comportamenti riscontrabili ovunque. Ed è proprio in questa universalità della storia che risiede il successo riscontrato dal film, al di fuori del capoluogo brianzolo. La ricezione del film è stata, come giusto che sia, molto diversificata. Chi si aspettava un film classico è rimasto deluso dal linguaggio essenziale o da una trama stereotipata tanto quanto le caratterizzazioni dei personaggi. Chi si aspettava un film politically correct, certamente, non ha trovato un prodotto che incontrava il proprio gusto. Chi invece ama la capacità della settima arte di esplorare l'animo umano, rivelandone passioni e pulsioni forti, si è appassionato e ha colto il significato profondo del film. Devo dire che, a parte qualche hater seriale, di cui comunque ho sempre rispettato il punto di vista, la maggioranza degli spettatori ha apprezzato l'esperimento, motivando me e tutto lo staff a proseguire nel progetto.
Il bello della democrazia è la possibilità di esprimere ciascuno la propria posizione.
In tal senso siamo felici che anche il comitato possa esprimere le proprie riserve su questo progetto. Sarebbe certo meglio se invece di urlare violentemente con megafoni fuori dal comune si facessero proposte e si entrasse nel merito delle questioni. Nel caso volessero aprire un tavolo, saremmo ovviamente disponibili ad ascoltare la loro opinione, tenendo però presente che questo è un intervento utile a tutta la città di Monza. Bisogna superare la logica del difendere il proprio pezzetto di verde sotto casa. Qui si parla di un progetto che riguarda l'intera cittadinanza.
A suo avviso, qual è il significato politico o epocale di questo tentativo di azzittire le voci critiche? Anche in relazione al clima che si vive in ragione dell'emergenza sanitaria.
Oggettivamente non metto in relazione l'attacco subito da colpo di grazia con il clima di restrizioni dovute alla pandemia. Probabilmente la medesima persecuzione si sarebbe sviluppata anche in un contesto di normalità. Il significato politico credo risieda nella volontà da parte di governanti e lobby influenti, come quello dei costruttori, di stroncare sul nascere espressioni di critica e dissenso rispetto al loro operato. Nello specifico credo che il vero obiettivo di queste persone non sia quello di tutelarsi di fronte a un'eventuale diffamazione, circostanza che proprio non può trovare riscontro nella realtà, bensì di intimidire gli autori dell'opera e scoraggiare possibili emulazioni. Anche perché se le principali cariche istituzionali della città e il più celebre costruttore di zona considerassero davvero plausibile negli spettatori l'associazione tra personaggi di profondo malaffare e le loro figure, evidentemente esisterebbe un enorme problema di consapevolezza della reputazione della propria figura. Ritengo invece molto più plausibile pensare che la denuncia sia lo strumento più semplice per provare a delegittimare un progetto artistico che dà fastidio.
Beh sì, diciamo che probabilmente si sono proprio rivisti in quei personaggi per giustificare una simile reazione. Che dire, un grosso ringraziamento a Skyler nella promessa che continueremo a seguire questa vicenda da vicino. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Che si tratterà di uno dei progetti architettonicamente più rilevanti che Monza abbia mai visto. Due splendide torri che ospiteranno oltre 100 appartamenti di lusso, giovane e accessibile, immerse nel quartiere Libertà a due passi dal centro. Oltre agli alloggi, il piano prevede anche la realizzazione di un parco condominiale, cintato e videosorvegliato, un vero esempio di edilizia sostenibile, per il quale dobbiamo ringraziare ancora una volta lo studio del cavalier Michele Mattoni, insieme a una delle più acclamate artistar del Nord Italia.
Bosco Verticale è un pezzo ormai della mia vita, l'architettura si nutre di progetti, a volte i progetti che non si realizzano sono i progetti più interessanti.
La città di Teodolinda cambia faccia, siamo ad un punto di svolta per il futuro della nostra amata Monza. Come Milano, anche noi potremo finalmente vantare il nostro Bosco Verticale.
Milano è la mia città, è la città dove sono cresciuto ed è anche un po' la misura di tutte le altre città del mondo.
Da quando siete entrati nella mia vita non avete lasciato che dolore e preoccupazione. Tu, il sindaco, quegli sciacalli dei giornalisti, i palazzinari, il codardo che mi ha preso alle spalle. Eppure Angelo, che delusione! Vedi Martina, è questa la differenza. Tu e i tuoi amici avete deciso di combattere una guerra contro di me. Io non ho scelta, o combatto o muoio.